Buonasera a tutti, siamo al secondo appuntamento della rassegna discorso musicale, presentazione di libri insieme agli autori con esecuzioni musicali. Oggi Massimiliano Locanto e Gianluigi Mattietti, insieme con l'autrice Ingrid Spustianak, presenteranno un libro che è intitolato Gheorghi Ligeti, il maestro dello spazio immaginario, che è edito dalla casa editrice Lim di Lucca, è stato pubblicato nel 2013. Rapidissimamente, credo che si tratti di un libro interessante su uno dei maggiori musicisti del secondo Novecento e un musicista, un compositore che quando, per usare una frase che non mi ricordo più se usò lui o un suo studioso, quando lui ricominciò a comporre con gli intervalli, cioè dopo la fase chiamiamola materica, ha scritto delle opere che pur non cedendo assolutamente alla spinta al rimentalismo e all'avanguardia del linguaggio, hanno un che, non dirò di piacevole, ma veramente di spesso accattivante, anche per chi non segue la musica contemporanea. Quindi cedo la parola ai tre di Ligeti. Grazie di essere venuti a tutti.
Allora, buonasera, io sono Gianluigi Mattietti e sono amico di Ingrid già da tempo. I nostri primi incontri risalgono all'epoca di Basilea, quando penso nel 2000, all'inizio degli anni 2000, insomma, facevamo delle ricerche presso questa fondazione Paul Sacher, che è un po' la mecca degli studiosi di musica contemporanea, perché vengono raccolti manoscritti e abbozzi e schizzi dei compositori del Novecento, da Stravinsky in poi. Ecco, io all'epoca lavoravo su Berio, Ingrid già stava preparando la sua tesi di dottorato su Ligeti. E un aspetto che mi ha subito colpito nel leggere poi, dopo tanti anni, il libro, che è poi il frutto di questi studi iniziali, è stato appunto vedere una qualità che è abbastanza rara poi, diciamo, nelle pubblicazioni che ci sono sulla musica contemporanea, soprattutto in Italia, cioè la chiarezza dell'esposizione. Sembra una banalità, ma spesso appunto molti dei testi, compresi quelli che scrivo io, sono pieni di tecnicismi solo per addetti ai lavori, magari sono basati su analisi molto approfondite, e però appunto difficilmente possono essere letti da un pubblico più vasto. In più c'era anche questo aspetto che ricordo molto bene delle due esperienze che ho fatto a Basilea lavorando in questi archivi, che c'era un po' il rischio del feticismo, no? Di arrivare a scovare anche l'ultimo frammento o foglio di un compositore che magari aveva buttato nel cestino e che qualcuno scrupolosamente aveva raccolto, e studiarlo come fosse, non so, il punto di partenza di qualche nuova teoria o che potesse svelare chissà cosa. Ecco, in questo libro si vede che la documentazione è ampissima, ci sono tutte le fonti necessarie, parlo di analisi, scritti teorici, ha consultato Ingrid le interviste, registrazioni radiofoniche, si è occupata di attività didattica di Ligeti, di manoscritti musicali, anche i carteggi, eccetera, però poi ha saputo filtrarli e trovare e dar conto delle cose appunto che hanno senso, ecco, perché l'utilità poi di questa ricerca è sempre riuscire a selezionare tutto quello che può avere un significato, che può poi chiarire, illuminare magari qualche nuova ipotesi storica. Questo libro è anche strutturato molto bene, perché la prima parte è dedicata alla biografia di Ligeti, anche in questo caso molto chiara, con tantissimi riferimenti al contesto culturale e musicale dell'avanguardia. Ecco, ha saputo anche in questo caso fare della sintesi molto chiara di cos'è la scuola di Darmstadt, non dando, diciamo, per scontato nulla. La seconda parte invece è articolata in quattro capitoli e che ripercorrono l'arco produttivo di Ligeti come compositore. La terza parte riguarda appunto gli scritti di teoria musicale. C'è anche da dire che in italiano soprattutto, ma in generale, la bibliografia che esiste su Ligeti non è così attualmente proprio così grande. In Italia c'è, voi sapete probabilmente, questo libro curato da Enzo Restagno, che però è una raccolta di saggi diversi. Poi c'era il libro della Morresi, ricordo che era però un'analisi soltanto degli studi per pianoforte. Anche in Francia, ad esempio, c'è il libro di Pierre Michel, che studia un po' l'evoluzione storica della musica di Ligeti. C'è un'ampia intervista, note analitiche, però solo su 7 pezzi. Invece in questo caso, insomma, vengono un po' esaminati tutti i pezzi composti da Ligeti e anche messi in relazione gli uni con gli altri. L'ultimo, o forse uno degli ultimi, non è che ho seguito tutta la... tutte le produzioni musicologiche uscite su Ligeti, ma penso sia questo di Joseph de Laplace, no? Uh-huh. Che è del 2007, che ho visto. Che
come monografia ce n'è.
Ce n'è anche dopo. È uscita dopo il 2007 quella del...
Poi c'è anche Amy Bauer, poi c'è... No, ce n'è.
Ah, perché ne una di Steinitz, ma pensavo fosse precedente al 2007.
Negli ultimi 2 o 3 anni sono usciti diversi volumi, ma con un taglio meno monografico, però appunto ce n'è uno sulla produzione ungherese, uno sul concetto di lamento di Amy Bauer, quindi effettivamente poi c'è la Lobanova, che è un volume certo, molto interessante. Che
però non in italiano, ecco, quello è sicuramente quello più aggiornato e recente. A proposito appunto della vita, di tutta la prima parte, dicevo che l'aspetto interessante è che la vicenda biografica viene inserita proprio perché il libro sia completo, sia una vera monografia, e dicevo che illustra anche molte delle tappe salienti della vita di Ligeti, però riesce sempre a ingranare, appunto, questo è l'aspetto che più trovo interessante, appunto, tutti questi aspetti delle esperienze, gli incontri, anche gli aspetti, diciamo, legati alla vicenda politica della situazione, della fuga dall'Ungheria, la fuga verso Vienna, eccetera, il fatto di trovarsi poi sotto il regime comunista, e le imposizioni zdanoviane che c'erano state, ma appunto ognuno di questi eventi viene sempre messo in relazione con una tappa, diciamo, delle scoperte musicali e delle elaborazioni anche teoriche di Ligeti. C'è un procedimento che trovo un po' a zigzag a volte, nel senso che per seguire appunto delle tematiche musicali a volte si va avanti, poi si ritorna indietro, quindi non è un libro che segue un tragitto cronologico, ma è interessante anche questo perché si sviluppa per aree tematiche. E la seconda parte, appunto dedicata alle composizioni, ha un titolo anche molto bello e molto lighetiano, perché è intitolato Il vortice dei capolavori, no? Anche la prima, le trame della vita, sembra che sia proprio una scelta, no? Poetica questa di evocare anche nei titoli alcuni degli aspetti della musica di Ligeti, ed è divisa in quattro parti. La prima appunto sulle opere ungheresi, sui legami appunto con la musica di Bartok, il passaggio progressivo verso l'avanguardia, e anche in questo caso di queste composizioni che vengono prese in esame non c'è mai semplicemente la descrizione o l'enumerazione di quello che è stato scritto in senso cronologico, ma si individuano sempre alcuni aspetti che poi in qualche modo hanno avuto delle conseguenze nello sviluppo del linguaggio musicale di Ligeti. Il secondo paragrafo di questa seconda parte è intonato sotto la superficie della musica statica, ed è forse il cuore, se vogliamo, del libro, perché affronta in maniera molto approfondita 3 partiture, Apparition, Atmosphère e Requiem, e studia proprio la scoperta sulla staticità delle forme, di cui Mari poi parleremo e faremo anche qualche esempio musicale. Terzo capitolo, la musique irrégulière, e affronta i problemi del teatro, le forme discontinue e il nonsense, no? Di tante musiche anche vocali di degli anni 70, e poi il ritorno alle origini, al ritmo, che sarebbe proprio una specie di epilogo della vicenda creativa di Ligeti, che è quasi una chiusura di un cerchio, nel senso che la riscoperta del ritmo, e sentiremo proprio un esempio molto emblematico su questo, sembra riportare alle origini appunto balcaniche, bartocchiane, delle prime composizioni. Dicevo, si cerca sempre questi legami tra i pezzi, anche a volte lontani tra di loro, e sono interessanti queste analisi perché estraggono dei elementi salienti sui quali poi si fa un ragionamento più generale. Le parti più interessanti, adesso cito così alcune delle parti che mi hanno più colpito, proprio perché oltre all'approfondimento analitico si coglie anche proprio un'intuizione su come possa essere interpretata la musica di Ligeti, appunto facendo un po' tesoro di tutti i vari approcci che ci sono stati appunto nella storia recente della musicologia su Ligeti. Ad esempio la parte che riguarda Volumina, che è un pezzo per organo, dove viene messo bene in evidenza appunto il fatto che in questi anni Ligeti cercava di superare appunto l'idea che la musica fosse basata solo su altezze e su ritmi, e cercava di concentrarsi sui cluster, sulle texture, no? Sulle testure, come ormai si dice anche in italiano. Quindi, e c'è un capitolo subito dopo, una parte insomma molto interessante sul cluster, in cui c'è proprio tutta una storia sulle definizioni che ha dato Ligeti del cluster, no? Quasi, sapete, il cluster è il grappolo di suoni, è una dei topoi della musica contemporanea, quando i compositori appunto per superare anche le convenzioni della tonalità e dell'armonia, appunto abbiamo scoperto che sommando insieme tanti suoni si riusciva a ottenere un grumo che è armonico ma anche timbrico, che è diventato poi la base di tante composizioni, e anche diciamo ha informato tutta un periodo della storia della musica contemporanea, basata per esempio su fasce, su grandi fasce quasi di rumore bianco, appunto perché si trattava appunto di grappoli di suoni che coprivano un po' il totale cromatico. Ecco, però di fronte a questo problema, che poteva essere diciamo anche un'etichetta già data, un elemento della composizione contemporanea assodato, evidentemente Ligeti si è posto anche il problema di come definirlo, no? E appunto in questo excursus si parla di complesso cromatico, e ci sono molte altre definizioni, fino al complesso globalmente statico ma permeato da movimenti interni, che è diventato poi il, no, una specie di sigla, sembra lunghissima, no? Poco pratica per un uso teorico, ma coincide molto bene con l'idea che aveva sviluppato Ligeti di creare diciamo delle fasce di tipo caleidoscopico, cioè cercava la staticità della musica, cioè una musica che non seguisse più le evoluzioni drammaturgiche diciamo delle forme tradizionali, ma che quindi risultasse statica ma al tempo stesso movimentata al suo interno. Questa musica di stati è esemplificata diciamo in maniera molto molto efficace nel paragrafo dedicato a Atmosphère, dove appunto viene analizzato anche questo canone a 54 parti, e poi nel Kyrie, di cui forse poi faremo anche un esempio, dove si analizza questa moltiplicazione delle voci, delle cellule ritmiche, anche dei giochi di imitazioni, che ancora una volta sono diciamo un'eredità della musica polifonica, ma non hanno niente di polifonico, perché la micropolifonia e questa proliferazione di voci viene usata da Ligeti per creare delle dimensioni statiche e di tipo più timbrico che armonico o polifonico. Molto interessante anche la serie di osservazioni che si fanno intorno ad Articulación, perché è proprio in... Ecco, su Kiria poi c'è uno schema delle imitazioni che forse vale la pena mostrare, perché è veramente molto chiaro e approfondito allo stesso tempo. Io sono rimasto molto colpito dalla chiarezza di questo schema grafico, che rende conto di una situazione estremamente complessa, però in una singola pagina di grafica. E, dicevo, di Articulación, che riportando anche tutta una serie di commenti teorici, riflessioni, spesso ci sono anche frammenti di interviste. Anche qui devo dire, l'intervista è sempre un'arma un po' a doppio taglio, no? Quando si sa, con i compositori, io lo so anche un po' per esperienza diretta, perché il compositore, cioè lavorare con un compositore vivente è utile, perché si può sapere, no? In presa diretta tutta una serie di informazioni che viceversa vanno trovate appunto negli archivi, alla Paul Sacher, eccetera. Però appunto poi vanno ovviamente filtrate e bisogna capire cosa se sta dicendo la verità o no. Ecco, sostanzialmente spesso i compositori cercano di autorappresentare una realtà che o è molto tecnica, oppure che vuole in qualche modo enfatizzare alcuni degli aspetti della loro musica, oppure accreditarsi presso, non so, una determinata, adesso non sto parlando di Ligeti, però spesso appunto c'è l'idea di attraverso le dichiarazioni rappresentarsi in modo diverso o forzare alcune degli aspetti così poetici, estetici della propria musica. Quindi diciamo è una fonte molto utile, che però appunto va filtrata. Infatti probabilmente anche su questo poi ci farai qualche esempio. E, diciamo, anche attraverso queste interviste però si emerge in maniera molto chiara, di ritorno ad Articulación, che in una composizione come questa, che è una poi delle prime più avanzate verso l'avanguardia, Ligeti cercava appunto una musica fatta per associazioni, che tenesse conto delle associazioni percettive che avvengono all'ascolto, che era una cosa, se ci pensate, devastante all'epoca, nell'epoca della Neue Musik, dell'avanguardia, in cui tutto doveva avere una logica rigorosissima sul piano progettuale, no? E pensare che potesse avere un valore l'associazione percettiva, no? Sembrava quasi una posizione dirompente. Infatti poi parla anche lui stesso di musica non puristica, no? Quindi è stato uno forse dei primi a sdoganare l'impurità nella musica in quel periodo. E nel concerto del pianoforte, di cui adesso faremo un esempio, è descritto in maniera molto dettagliata e interessante il procedimento costruttivo di diversi movimenti. Anche in questo caso l'attenzione si concentra su alcuni aspetti. In questo caso, visto che siamo nel capitolo del ritorno alle origini, il ritmo, e che questo concerto è del 1988, credo, no? 77, 88, sì. E, appunto, l'attenzione è concentrata sul primo e sul terzo movimento e su alcuni aspetti di questa ricerca ritmica. E, parla appunto della poliritmia e della scrittura politemporale. Anche qui adesso non mi addentrerò in cose troppo tecniche, però quello che trovo è che spiegando per esempio come a partire da alcuni poliritmie africane studiate da Ligeti in quel periodo, e sull'idea della pulsazione, che è descritta in maniera molto, molto chiara, come un approccio col ritmo diverso dall'idea della suddivisione, della divisione, che è quella del, no, del nostro solfeggio. Noi siamo abituati a concepire il tempo suddiviso in battute, in tempi, in suddivisioni. Invece, partendo dal punto di vista di una pulsazione che poi si moltiplica e si organizza in periodi e si può appunto articolare anche con diversi strati, quindi procedendo con ritmi diversi, Ligeti ha individuato un campo di ricerca, appunto siamo negli anni 80 avanzati, che gli ha permesso appunto di ottenere poi dei risultati che sembrano quasi jazz. Appunto anche Paolo Cecchi stava ascoltando adesso questo esempio che ascolteremo e dice: ma sembra Chick Corea questa musica, pure è il primo movimento del concerto per pianoforte. Anche in questo caso però, attenzione, sì, ci sono i riferimenti alle musiche africane, forse anche ad altre, no? Ad altre culture, ma emerge molto chiaramente come poi questo criterio di combinatorio, che poi è esplicitato qui in sequenze numeriche molto chiare, in realtà poi faccia anche riferimento alle antiche prolazioni. Tutto sommato, no, l'idea dell'emiola moltiplicata e sviluppata su vari livelli rimanda anche a pratiche isoritmiche, se vogliamo. Quindi, e c'è sempre in questo libro, ed è un'altra degli aspetti che mi sono piaciuti molto, appunto questo doppio binario, cioè si guarda alla riflessione compositiva e teorica di Ligeti rivolta verso il futuro, però sempre con un aggancio alla musica del passato, no? E sappiamo poi Ligeti quanto fosse legato, no, anche alla musica di Mahler, di Brahms, eccetera. Vorrei farvi ascoltare appunto l'inizio almeno di questi due movimenti, del primo e del terzo. Nel primo sentirete appunto questa proliferazione ritmica, questa proliritmia molto chiara, molto esplicita, no? Che dà proprio questo senso di gioco combinatorio ritmico, no? Che ricorda molto il minimalismo, il jazz. Nel terzo movimento invece, quindi sembra molto sincopato il primo movimento, dà proprio questa idea di energia ritmica, no, alla percezione che, appunto, che come diceva Paolo Cecchi, piace a grandi e piccini, non so, piace a tutti, cioè non si può dire piacevolezza perché non si può usare questo termine, ma come detto, però si può dire no, avevi trovato un sinonimo,
ha un occhio per il piacere,
ecco, per il piacere, sì. Diciamo plaisir, allora. E nel terzo movimento, che è un movimento più lento, questa stratificazione di piani avviene a livello melodico, si sente come se ci fossero delle melodie molto semplici, anche in questo è abile, cioè la percezione viene sempre messa in primo piano, cioè deve essere chiaramente percepibile il frammento melodico e lo si ascolta come se ci fossero, come se scorressero questi piani melodici a velocità diverse. Ascoltiamo allora il primo movimento del concerto del pianoforte. Thank you. Qui finisce il primo movimento, l'abbiamo ascoltato per intero. Ascoltiamo adesso un frammento, no, mi sembra molto chiaro anche qui proprio la stratificazione di ritmi diversi, no, proprio come entità quasi, no, completamente irrelate, indipendenti tra di loro. Sentiamo lo stesso esempio adesso con due velocità di scorrimento di queste melodie del terzo movimento. Sentiamo solo l'inizio in questo caso perché è più lungo. Questo era solo un esempio per far sentire anche appunto come questa stratificazione di elementi funzioni anche sul piano melodico e come sia veramente melodico, no? Perché si percepiva molto chiaramente questa melodia che partiva appunto da una semplice così linea discendente, poi si articolava, però sempre su livelli diversi che ricordavano un po' appunto i canoni mensurali, sembra una moderna missa pro lationum, se vogliamo, no? E poi danno molto bene l'idea che appunto viene espressa anche a livello teorico e anche chiarita in queste pagine appunto di questa dialettica tra ordine e caos, che era un po', diciamo, una chiave di lettura di tante delle soluzioni compositive immaginate da Ligeti. È anche interessante vedere che in questo periodo in cui sono nati i tre concerti più importanti, diciamo, sono quelli appunto per pianoforte, violoncello e per violino, è anche il periodo degli studi per pianoforte. Molte delle esperienze, diciamo, ritmiche sviluppate sugli studi per pianoforte poi hanno anche sono servite un po' da banco di prova per queste partiture orchestrali. L'ultima parte, così adesso dedico proprio un minuto solo per fare una piccola riflessione, che è quella dedicata nel libro agli scritti teorici, è ugualmente interessante perché non dà conto soltanto della quantità e qualità dei lavori teorici scritti da Ligeti, ma mette anche a confronto questa produzione teorica con quella dei colleghi di Ligeti nello stesso periodo. Ed è vero che appunto mentre Boulez e Stockhausen, quando scrivevano di musica, parlavano delle loro musiche, Ligeti invece tendeva a riflettere un po' sui fenomeni della musica contemporanea e delle prospettive. Aveva una visione, diciamo, un po' più ampia, no? E soprattutto appunto in questi due testi che sono Metamorfosi della forma musicale, Form in der Neue Musik. Poi viene molto sviluppato molto bene e chiarito anche in termini molto chiari appunto il concetto di spazio, no? Spazio inteso come un effetto sospensivo della musica, ma che diventava per Ligeti l'idea di uno spazio temporale, no? Che è un frutto della nostra immaginazione, che non è da confondere con l'idea di spazializzazione del suono, no? Che è stata usata poi nello stesso periodo da tanti altri compositori. L'idea appunto di uno spazio congelato, di un oggetto che fosse immobile, però appunto con questi suoi movimenti all'interno. E su queste appunto riflessioni si chiude il libro. E io, per concludere questa breve presentazione, volevo sottolineare, al di là di tutti i pregi, insomma, che forse quello che che varrebbe la pena dire su Ligeti ancora oggi è, insomma, in qualche modo la sua eredità, nel senso che in questo libro si parla di qualche pagina degli allievi che ha avuto, ma in maniera molto, no, frammentaria. In realtà, oltre agli allievi, Ligeti è diventato un modello per molti compositori. Cioè, adesso parlavamo di Gentilucci, ma insomma in ogni parte del mondo le composizioni di Ligeti, e in parte, ma diciamo in minima parte, i suoi scritti teorici, sono diventate oggetto di studio e sono entrate anche, cioè ha due eredità. Una è quella appunto di altri compositori che hanno attinto alla sua musica per continuare su quel percorso. Una compositrice importantissima oggi è Eun-Suk Chin, che è una compositrice coreana che è stata sua allieva e che scrive alla Ligeti. Tra l'altro in queste pagine si parla molto di Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Che è stata una fonte importante di ispirazione per Ligeti. E Eun-Suk Chin ha scritto la sua opera Alice in Wonderland, no? Che è considerata proprio un esempio di scrittura ligetiana oggi, insomma. E poi l'altra eredità molto importante, di cui poi magari vedremo anche un piccolo estratto in un video, è il fatto che la musica di Ligeti non è più una musica da festival di musica contemporanea, è entrata diciamo a tutti gli effetti nel repertorio. Ormai questo concerto che abbiamo ascoltato è programmato, magari non tanto in Italia, perché l'Italia è sempre un po' indietro in queste cose, però nelle normali stagioni sinfoniche. Le Grand Macabre è un'opera che, se voi guardate nelle statistiche, più o meno ogni anno ha un nuovo allestimento in qualche teatro del mondo. Adesso stiamo parlando dell'ultimo allestimento che abbiamo visto, questo della Fura del Baus, che è stato messo in scena a Bruxelles e poi sta girando in molti altri teatri. E questo, gli studi per pianoforte che ho citato prima sono nei programmi di studio del Conservatorio di Parigi, per esempio. Quindi ecco, questo è un aspetto che vale la pena sottolineare per comprendere appunto la grandezza di questo compositore. Ma sicuramente questo libro, per chi non avesse ancora avuto contatti con la musica di Ligeti, è un punto di partenza fondamentale, secondo me. Va bene, lascio la parola a Massimiliano.
Io ringrazio Gianluigi Mattietti. Volevo solo fare due brevissime precisazioni. Allora, avete sentito Ligeti e Ligeti. Io ho chiesto lumi a un conoscente magiaro, cioè ungherese. Voi sapete, in breve, gli ungheresi hanno una pronuncia di tipo quantitativo, non di tipo accentuativo come la nostra. E lui riusciva, cioè lui lo diceva in un modo che io non so imitare, ma magari poi ci spiegherà meglio questo Ingrid Pustiana. Poi una cosa sul jazz, il mio punto sulla, non dico somiglianza, ma insomma vaga, forse contiguità, non è un aspetto ingenuo. Sono certo che Ligeti, come anche Donatoni, un certo jazz l'ha ascoltato, ma sono assolutamente certo che anche Ciccoria almeno gli studi per pianoforte di Ligeti li conosce, quindi è uno scambio, insomma. Chiedo scusa ai miei ospiti, vorrei fare un annuncio che avrei dovuto fare prima. Il terzo appuntamento del discorso musicale riguarderà proprio il jazz. Il 23 marzo, sempre alle 16:30, qui presenteremo due libri dedicati alla vita e alla musica di Miles Davis. E adesso cedo volentieri la parola a Massimiliano Locanto. Grazie ancora.
Grazie. Sì, forse è meglio con questo. Allora, io sarò complementare a lui, nel senso che lui è stato ordinatissimo e io sarò disordinato. Lui diceva Ligeti, io purtroppo, forse sbagliando, ho sempre detto Ligeti, ma non so perché, sapevo anch'io di questa cosa. È un po' difficile, nel senso che in effetti, essendo il loro sistema accentuativo, in realtà la loro lingua è basata sulla quantità, è un po' difficile stare a stabilire come è esatto. Io ho sempre detto Ligeti, ma vabbè, non importa. Sapete, Taraschi una volta cominciò una importante lezione accademica, una lectio magistralis, interamente parlando per mezz'ora, se si dicesse Mussorgsky o Mussorgsky, perché in Italia diciamo tutti Mussorgsky, in realtà si dice Mussorgsky, quindi come dire, non c'è niente di cui, vabbè, Ligeti o Ligeti, vabbè. E poi sarò complementare a lui anche perché è vero che lui vi ha già fatto capire bene questo libro che cosa contiene e come lo contiene, per cui io invece andrò più caoticamente su degli aspetti che mi interessa sottolineare. Però una cosa, diciamo, che lui ha già detto e voglio ridire è questa, è la struttura del libro. In effetti il libro, ci sono due tipi di monografie, quando noi facciamo un po', se mi concedete, una classificazione molto sommaria, quelle per saggi, diciamo così, che comunque si configurano come una monografia di un singolo autore, ma sono concepite per singoli saggi distinti, e poi invece quella che ha un flusso cronologico, diciamo, rispetto a un... E in effetti questa qui è così, sono tre capitoli che sostanzialmente, ognuno dei quali, i primi due in realtà, il terzo è dedicato all'esegesi del pensiero teorico di Ligeti. I primi due seguono un percorso cronologico. Il primo è la vita, diciamo, per capirci, il secondo sono le opere. In realtà non è così esattamente, perché sia l'uno che l'altro, come già diceva lui, in realtà sia nella parte 1 sia nella parte 2 inseriscono al momento opportuno delle riflessioni sul pensiero, per cui non si può dire semplicemente che... Secondo me è una lettura che funziona alla fine, perché è anche molto appassionante, cioè una lettura continuativa, si legge con molta facilità e con molto piacere, perché questo fatto di star parlando della biografia, ma a un certo punto soffermarsi cosa accade nel suo pensiero in quel momento lì, io l'ho trovato funzionale. Sì, io l'ho trovato molto funzionale. E la stessa cosa accade invece nella seconda parte, dove invece ci si concentra più sulle opere, però anche lì ci sono dei momenti di riflessione magari sul pensiero politico suo, piuttosto che sulla sua estetica. Il capitolo finale tira un po' le fila di tutto questo discorso qui, incentrandosi invece proprio su un'esegesi del suo pensiero teorico a partire dai suoi scritti, centrando alcuni temi a lui cari, che erano Webern, la questione appunto dello spazio, la questione della forma musicale, specialmente nella musica seriale. Quindi questo, l'altra cosa che voglio dire è questa qua. Ci sono anche due tipi di monografie da un altro punto di vista. Qui però è un po' più complesso il discorso, però vorrei farlo lo stesso. Cioè, quando noi facciamo una monografia su un compositore, ma sulle sue opere fondamentalmente, possiamo farla in tanti modi. Da un certo punto di vista però possiamo scegliere questi due approcci: se ragionare con le sue categorie di pensiero, oppure se avere un approccio analitico, diciamo, puro. Cosa vuol dire? Vuol dire che un approccio analitico che ha delle categorie proprie che va a verificare su quel banco di prova. Possiamo dire in altri termini: adottiamo le categorie di pensiero di del compositore o e della sua epoca, quindi facciamo un'esegesi approfondita del suo pensiero e quindi poi cerchiamo di entrare nell'opera musicale attraverso queste categorie di pensiero, oppure facciamo qualcosa di un po' diverso, cioè vediamo, magari tenendo anche conto di questo, vediamo invece se una teoria analitica, ad esempio, può essere applicata a questa musica a prescindere. Diciamo che il secondo approccio oggi è piuttosto in disuso, soprattutto in Italia non è mai stato molto praticato, è una cosa più tipicamente americana, eccetera. In più c'è da dire che su questo tipo di musica sarebbe anche un po' difficile, perché? Perché, a parte il fatto che è musica molto complessa, ma perché ancora oggi, e questo è un fatto che io credo poter dire, non si è compresa fino in fondo il pensiero, innanzitutto il pensiero stesso merita ancora delle esegesi. Quindi il fatto di adottare, come dire, le categorie di pensiero intrinseche alla cultura che ha prodotto questa musica, io la trovo ancora oggi, specialmente per questa musica, l'approccio preferibile. Per di più, io è quello che adotto io, negli studi che faccio di solito lavoro sul pensiero del compositore e cerco di entrare poi dentro l'opera. Dico del compositore, ma in realtà dovrei dire del contesto. Il pensiero, le categorie, i termini, i concetti che si sono formati in quel contesto là. Poi c'è un'altra cosa da dire, che in realtà questo approccio può essere anche rischioso. Ma questo è un rischio che Ingrid ha scongiurato, del resto apparteniamo più o meno alla stessa, abbiamo la stessa formazione, per cui per me è abbastanza, come dire, scontato dirlo. Ma cosa succede? Che queste, le categorie che sono state formulate in quel periodo storico, le categorie di pensiero che sono state formate in quel periodo, sono anche divenute però spesso moneta troppo corrente nelle mani di persone che non le gestiscono. Solitamente, adesso non per dire, sono persone che sono interessate più alla creazione che allo studio storico, no? Ma non è per fare la critica solita ai musicologi e agli storici e ai compositori, no. Però, voglio dire, ognuno fa il suo mestiere. Quindi diciamo che spesso e volentieri, per anni, si è sentito usare certi termini, non, magari non tanto quelli di Ligeti, ma magari quelli di Boulez o quelli di Stockhausen, applicati o usati un po' ovunque, diciamo così, per parlare di musica, tout court, no? E questo è tipico soprattutto di chi la musica la deve fare, e fa bene a fare questo, perché spesso questo è produttivo, cioè per lui è produttivo, va benissimo. Quando noi invece ci approcciamo a lavorare da storici, perché ho questa deformazione qui, la deformazione più da storico della musica che da analitico, anche se poi tutti mi dicono che io faccio analisi di quelle poche cose che ho fatto, ma in realtà non penso che sia così, noi invece siamo tenuti a entrare dentro il pensiero del compositore, e questo è quello che fa questo libro. Lo fa perché le categorie di pensiero che sono enucleate, messe in luce, sono messe in luce nella loro genesi storica. Cioè il concetto di spazio in Ligeti, come si forma, in che momento, la riflessione sulla forma, in che momento viene fuori, come va evolvendo, soprattutto come si inserisce nel contesto di riflessione teorica di quegli anni nelle avanguardie seriali e post-seriali. E questa è la cosa sulla quale non si smetterà mai di riflettere, perché è una cosa estremamente complessa, per cui è sempre attuale, a mio avviso. Detto questo, quello che trovo ovviamente da aggiungere a lui, che lui non ha detto, siamo complementari, stavo dicendo, non ha detto perché lo dà, è giustamente per scontato, e che oltre ad essere entrato nel repertorio, è entrato anche nella cultura, questo musicista è entrato anche nella cultura popolare, perché tutti lo conoscono ovviamente per 2001 Odissea nello spazio, ma non solo quello, che è il caso più noto, che l'ha veramente reso noto a persone che altrimenti non l'avrebbero mai conosciuto probabilmente. Perché parlo di questo? Perché voglio toccare un altro argomento. L'altro argomento importante, la questione che è il titolo dell'associazione, che, come già diceva Gianluigi, cioè un punto centrale di questo libro che viene affrontato molto bene è questo. Questo compositore è particolare perché è allo stesso tempo, la metto in termini miei, poi Ingrid la dirà meglio, soprattutto come pensa sia giusto. È un compositore che in un certo senso è bifronte, si potrebbe dire, o ambiguo anche, se vogliamo. Da un lato appartiene a tutti gli effetti a una linea di pensiero, estetica, che ha nella forma musicale e nelle strutture musicali il suo punto di vista e basta. In questo senso si può anche, secondo me, ascrivere la linea di pensiero di Rigetti a una lunga storia di formalismo, anche se vogliamo, anche se con tutte le sue diversificazioni, eccetera. Cioè, il suo punto di vista rimane sempre quello. Anche perché dico formalismo? Perché in realtà il formalismo non ha mai, tutte le correnti di formalismo, o quasi, non hanno mai escluso la possibilità del riferimento tout court. Hanno precisato cosa fosse, diciamo, quale fosse la relazione tra gli aspetti. A ogni modo. D'altro canto, però, pur avendo questa formazione strettamente formalista, cosa voglio dire? La musica è innanzitutto costruzione, struttura, forma. Queste, e i suoi discorsi vertevano su quello, i discorsi teorici. Nello stesso tempo è un compositore che, per il quale io adesso dico l'associazione, poi dirò sinestesia e poi dirò il termine che voglio arrivare e poi vi farò vedere delle immagini, per il quale l'associazione extramusicale, permettetemi un attimo, questa cosa qui è assolutamente necessaria. Ma è necessaria da un punto di vista, io direi, cognitivo. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire questo. Non si tratta in realtà di associazioni o semplicemente di elementi sinestetici, anche la sinestesia possiamo usarla come categoria, va anche bene, va benissimo, ma a mio avviso è, la dico proprio in termini brevi, poi la rivediamo, è il suo, è un modello cognitivo musicale in cui la spazializzazione è fondamentale, cioè è un tipo di musica in cui la conoscenza musicale, quindi da un punto di vista proprio cognitivo, è fortemente influenzato dalle nostre rappresentazioni spaziali. E di questa cosa questa musica vive. Per dire questa cosa un po' concettuosa che ho detto, voglio farvela vedere se possiamo mandare un'immagine. Perché adesso io non sto a ripetere le cose che eventualmente leggerete nel libro, però voglio fare un esempio che a me mi torna, insomma, comodo, più congeniale. Il primo, quello di Xenakis. Vediamo se riesco, è una prova, voglio vedere se riesco a farvi a veicolare questo concetto in questo modo. Questo grafico è un grafico di un'opera che, a mio avviso, e anche secondo Ingrid, se ho capito bene, è stata importantissima per Ligeti, è Metastasis di Xenakis. Adesso io non so, e questo me lo deve dire lei, quanto, perché in realtà Ligeti ha avuto più contatto con Stockhausen, più che con Xenakis, però sicuramente Metastasis la conosce, questo è del 54. Quindi precede di pochissimo la fase centrale delle opere di Ligeti, che proprio sono quelle dove si parla delle masse sonore in movimento, chiamiamolo così, cioè degli oggetti statici ma che dentro si muovono o che si muovono complessivamente. L'ho sintetizzato un po'. Va bene? Quindi immaginate, stiamo già facendo delle metafore. La musica non sono oggetti. Io sto parlando e sto usando metafore. Masse, musica, oggetti si muovono, sono tutte metafore. Nessuna di queste parole è essenzialmente musicale. Bene, questo grafico è il grafico dei glissandi che sono usati in questa partitura Metastasis di Xenakis. È tratto da un suo libro, un celebre libro, Musique Formelle, l'edizione che è l'edizione inglese. Come funziona? Ve lo dico prima in termini semplici. Ogni linea è una carta millimetrata, cioè, diciamo, c'è sull'asse orizzontale c'è il tempo e sull'asse verticale c'è le altezze, no? Ogni linea indica, linea retta, le vedete sono delle linee rette, ogni linea retta indica un glissando. Siccome il glissando si presuppone come movimento continuo, cresce il suo movimento, assume la forma di una retta, idealmente, ovviamente. Dalla somma di tanti glissandi si ottiene questa figura. Ora, io vi faccio una domanda. Questa figura è bidimensionale o è tridimensionale? Scusate, lo so che sembra che io stia sragionando, però forse ci arriverò. È bidimensionale, perché un disegno non può che essere bidimensionale. Tuttavia, quel tipo di rappresentazione, in geometria analitica si chiama, è il tipo di rappresentazione che si usa per dare l'effetto della tridimensionalità. Allora, è una metafora visiva. È una metafora visiva, ed è esattamente la metafora visiva che, in termini sonori, voleva ottenere Xenakis. Cioè, l'idea di un suono che è uno spazio. Tradotto in suono, quei glissandi producono un caos pazzesco, ma dentro c'è un movimento che ti dà la sensazione della profondità. Esattamente come quelle linee lì, in realtà sono delle linee, stanno su un foglio di carta, però se tu le guardi sembra un oggetto che ha una profondità, vedete, sembra che quasi dove sono più nette, sembra di vedere quasi una cosa rotonda, no? Sembra di vedere la parte...
È sempre un progetto di Calatrava.
Esatto. E quindi, allora, la questione fondamentale è che possiamo considerare la tutte le teorie della spazializzazione musicale, non nel, giustamente come diceva lui, non nel senso della musica spazializzata nel, nei luoghi, ma quest'idea che era fortemente legata a Ligeti e anche a Xenakis, Mutatis Mutandis, non c'era dentro il discorso della micropolifonia, è un'idea che si afferma molto in quel periodo storico, in diversi autori, ed è legata a un impatto forte della visione spazializzata sulla proprio sulla cognizione. Infatti, un'altra immagine che volevo far vedere, se possiamo scorrere, questo è il dipinto, c'è un punto, poi Ingrid anche di questo mi dirà qualcosa in più, perché io non lo so, ha scritto qualcosa Steinitz, penso si dica Steinitz e non Steinitz, che è inglese, in ogni modo anche qui le pronunce, sì, è inglese, il padre era un bacchiano, ma era anche lui inglesizzato, per cui vabbè, Steinitz. Questo dipinto è stato considerato, è uno di quei riferimenti visivi che Ligeti ha enunciato, ha proprio detto, dice, mi sono ispirato a questo dipinto. Per lontano, per la composizione di lontano. Perché? Qual è il motivo? Io non so se c'è qualcuno che l'ha mai detto, se c'è qualcuno che l'ha mai spiegato. La ragione, a mio avviso, è una, che questo dipinto ha un senso della profondità incredibile ed è dato da quella luce in fondo e dal blu intorno. Ha questa fuga verso... Adesso purtroppo qui non si vede, ma in una rappresentazione migliore, questa folla sotto, questa massa di gente, questo spazio ti dà la sensazione proprio di una fuga verso la profondità del quadro. E io credo che, magari mi sbaglierò, che questo quadro possa essere associato a quelle linee che avete visto prima, in qualche modo come l'idea di una metafora visiva. Che cos'è questo concetto quindi di metafora visiva che sto dicendo? È l'idea che noi non pensiamo se non in metafore. E questo è un portato delle scienze cognitive moderne. Se possiamo vedere l'altra immagine, vedete questo libro, si chiama Metaphors We Live By, significa le metafore di cui viviamo, praticamente, o in cui viviamo, cioè noi non possiamo ragionare se non per metafore. Perché io quando ho detto metafora, qualcuno potrebbe aver pensato, beh, ci stai dicendo qualcosa su che senso aveva l'idea di spazio per Ligeti? In che senso questa musica è spazio? La musica non è spazio. E te ne viene fuori questa cosa della metafora. Beh, in un certo senso è peggio ancora della sinestesia che aveva inventato Baudelaire, no? Cioè, almeno la sinestesia aveva un minimo di riflessione. La metafora è una cosa che riguarda la retorica, una figura. In realtà non va intesa la parola metafora come nel senso di un semplice spediente retorico, cioè un modo retorico per farti associare, ma è proprio un discorso cognitivo, cioè quando noi usiamo delle categorie di pensiero, torno al discorso iniziale, usiamo dei concetti, delle categorie, questi concetti non sono mai puri, non esistono i concetti della musica pura. Anche la teoria musicale più pura che voi conoscete in realtà sono metafore. Non esiste la settima è un numero, sette è un numero, non è la musica in sé è un'altra cosa. E il problema è capire in un certo momento storico quale tipo di metafore stiamo usando e qual è il paradigma, se volete, dominante che produce quelle metafore. In quel momento storico, e secondo me Ligeti è stato proprio il compositore emblematico, la metafora spaziale ha forse raggiunto il suo apice, in questo senso è come dire 2001 disse nello spazio, sembra quasi un'ironia della sorte. E questo è un'ultima cosa, se rimane ancora 5 minuti ce l'ho, ci sono ancora 5 minuti? Penso, non ho guardato l'orologio, penso. C'è un'altra interessante metafora che viene fuori nel libro. Adesso voglio solo dire una cosa. Ingrid cosa fa in questo libro? Fa un'operazione interessante perché in realtà lei riflette a fondo sul pensiero del compositore. Lo sviscera. Ci spiega molto bene, anche in termini semplici, perché non è un libro, come già diceva la Gianluigi, con tecnicismi. Si legge. Non è facilissimo perché comunque non è un pensiero semplice quello di Ligeti e quindi non può essere neanche semplice il libro, altrimenti sarebbe semplificato, non semplice. Ma ce lo spiega molto bene. Però, quando ho detto inizialmente, si può approcciare un'opera, l'opera di un compositore in due modi, o col suo pensiero o con un pensiero completamente diverso dal suo, no? Diciamo, per semplificare. In realtà, quando ci approccia usando le categorie intrinseche di un'epoca, di una cultura, non si può fare mai solamente questo, si fa sempre qualcosa in più, e il bello è proprio quello. Infatti, Ingrid, per esempio, nel riflettere sulla questione del tempo, che è una questione strettamente associata a quella dello spazio, questa è musica spezializzata, e infatti è statica. Se è spazio puro, non si muove, sta lì, è ferma, al limite può andare un po' di qua, un po' di là, può oscillare, può micromuoversi internamente, ma non è un vero e proprio movimento. Perché? Ingrid ci spiega, riassume e ci anche spiega, direi, sì, che questo ha la sua origine fondamentalmente nel pensiero di Adorno. La critica, il modello di pensiero che è alla radice di tutto, questo è Adorno. Ma ci spiega anche che Ligeti fa un passo in più rispetto ad Adorno. Adorno cosa diceva sostanzialmente? Che la vera musica dinamica, la sintetizzo e se c'è qualche studioso adorniano mi deve perdonare, la vera musica dinamica è fondamentalmente quella tonale, perché è quella che è solo lei che ha quello che lui chiamava il paradigma linguistico, cioè la sembianza di essere un linguaggio. Sembra un discorso parlato e quindi sembra avere un flusso nel tempo, una conseguenzialità nel tempo. Le altre musiche hanno in un modo, persino Schoenberg aveva dei problemi col tempo secondo Adorno, in realtà se uno non legge solo la filosofia della musica vede anche gli altri scritti, cioè che la dodecafonia praticamente con la saturazione polifonica blocca il tempo, per cui invece la riflessione negli scritti sulla forma di Ligeti ci porta più avanti riflettendo in un modo interessante, attenzione, sul tempo. Ingrid dice a un certo punto Ligeti ha introdotto un'idea secondo la quale anche questa musica statica, dimmi poi se ti torna questa descrizione che faccio, anche la musica statica di Ligeti ha in un certo senso la possibilità di costruire delle forme. Quindi in un certo senso si potrebbe anche dire, qui la sto forzando forse, la possibilità di costruire un certo tipo di movimento. Soprattutto quella dell'ultima parte, perché quella in effetti, recuperando quello che Gianluigi diceva prima, la possibilità di vedere all'interno di queste grandi masse che cosa c'è, questi ritmi si vedono, queste melodie a volte si vedono dei piccoli movimenti all'interno, e allora lì è chiaro, ma forse non solo quella fase lì di Ligeti ha anche la possibilità di recuperare un altro tipo di temporalità. Allora la domanda è, noi dobbiamo ragionare con le categorie di Adorno, con le categorie di Ligeti, o forse con qualcosa di più? Nell'ultimissima pagina, Ingrid, digli qualcosa di più, tira in ballo un teorico, Jonathan Kramer, che secondo me ha esplicitato quello che in qualche modo voleva dire Ligeti. Ma non so se mi spiego, anche perché la stessa riflessione la facevano altri in quel periodo là. Krenek, per esempio, mi spiace se è andato via Paolo Cecchi, se la prendeva con un teorico del Rinascimento, Lovinsky, perché diceva, guarda che tu non hai capito niente, la musica atonale non è dinamica, è la musica modale statica, e io ti dimostro che è esattamente il contrario, e fa tutto un ragionamento, come dice, ma è possibile che i teorici arrivino a una conclusione opposta? Fa un ragionamento per il quale, usando categorie diverse, dimostra che siamo negli anni là, 61, usando categorie differenti, la musica modale, quella della polifonia antica, può essere considerata come molto dinamica, viceversa, quella tonale molto statica. Perché? Perché ragiona sulle quadrature, dice, ma secondo me quando una musica è troppo quadrata diventa statica. Allora come la mettiamo? Il problema della musica di questo tipo, della musica del tipo degli anni in cui Ligeti scriveva le composizioni del periodo centrale, quindi la fine degli anni 50 e 60, primi anni 60, pone diversi problemi dal punto di vista teorico sul tempo, perché è stata presentata da chi l'ha prodotta in termini come musica statica, ma in realtà non è del tutto statica, è lì che di qualcosa ha intuito di questo. Il punto è che è un tipo di musica non direzionata, cioè riflessione di Kramer, alla quale giustamente fa riferimento Ingrid, secondo me è uno spunto assolutamente pertinente, e non è una contraddizione nel senso che usa delle categorie sbagliate, non so se mi spiego, non sono delle categorie inadeguate, perché Jonathan Kramer ha scritto negli anni 80, quindi sono categorie di pensiero che non c'entrano col contesto storico, ma sono, io questo lo trovo pertinente, sono però esplicative di quel contesto storico, cioè non sono del tutto, non lo violano, come invece spesso fanno certi tipi di analisi che sono proprio tout court a freddo, no? Dice, io ho questo modello di analisi, prendo la musica, mi puoi dare qualsiasi cosa, la metto dentro e te la tiro fuori, ti tiro fuori il risultato. Quel tipo di riflessione di Kramer, che peraltro è anche erede di questo tipo di pensiero, che Kramer è una formazione che viene dal nulla, spiega bene, dice, questa musica è vero che sembra non muoversi, ma non è vero, si muove in un modo diverso. E, per esempio, la musica dell'ultimo periodo di Ligeti, dice giustamente, si muove, tu capisci che si sta muovendo solo quando il punto dove sta arrivando si sta è vicino, cioè quando il fine del movimento si approssima. Nella musica tonale invece tu capisci una frase quando doveva finire sin dal principio, no? Oppure io aggiungerei anche queste grandi masse che si muovono. Se io ho un glissando, e un glissando si muove, scusate, ma non è un movimento? Guardate, è un po' un paradosso, no? Cioè, la musica statica per eccellenza è in realtà la musica anche dinamica per eccellenza, glissando, cioè dove è andato via. Certo, lo so che sto dicendo una scemenza rispetto alla teoria della temporalità musicale filosofica, diciamo così, che era stata fondata da Adorno, no? Per cui per avere un vero movimento ci vuole una direzione, devi andare da qualche parte, ma proprio questo è il punto. Questa è una musica che si muove senza direzione spesso e volentieri, e altre volte invece vuole essere fortemente, in certe categorie di lighe invece vogliono essere assolutamente statiche, quello sì. Ma in realtà non è tutto statico, è un sottile gioco tra... Quello che si può dire di certo è che questi movimenti, se ci sono, hanno degli archi temporali spaventosamente grandi, questo è un altro discorso, oppure spaventosamente piccoli. Quindi lui crea una divaricazione, no? Cioè, tra gli estremi, i movimenti lunghissimi e i movimenti microscopici, e addirittura le due cose assieme. E per finire, poi non vi abbandono, volevo farvi vedere un'ultima metafora, se c'è la possibilità. Questa qui, a un certo punto, se ne è inventata un'altra di metafora, Ligeti. Dice, secondo me la mia musica è nuvole e orologi. L'ha detto e ci ha fatto anche un pezzo così, se non mi ricordo male. Questa metafora l'ha presa da Popper, Karl Popper, il famoso epistemologo, filosofo, della scienza, eccetera. Karl Popper ha scritto questo libro, in effetti, giustamente Ingrid dice, non c'è poi in realtà una riflessione sul libro, probabilmente non l'ha manco letto. Credo. Io sono andato a guardare, Steinitz dice qualcosa su materia.
Andava di moda e andava quindi di moda, faceva molto
era come fu, quelle cose come Foucault che si cita sempre per far bella figura, non c'è dubbio. Ok, però in realtà... Se, ripeto, questo sono d'accordo, probabilmente Ligeti, però in realtà il concetto di Popper coglie perfettamente quello che ho detto finora, perché Popper, qual era lo riassumo, spero di metterci due minuti, il problema di Popper era il rapporto tra determinismo e indeterminismo, non so se sapete questa cosa, Sparti dice, Dio, come ci arriverà allo spazio questo qui, adesso ci arrivo. Sapete, all'epoca, all'inizio del Novecento, c'è una grande esplosione di indeterminismo, cosa vuol dire? Data una condizione iniziale di variabili nella scienza, quest'atomo qui, quella particella lì, tutto così, non posso sapere che cosa accadrà. La scienza newtoniana invece diceva, data una serie di condizioni iniziali, noi più possiamo stabilire in base alle regole che cosa accadrà. L'indeterminismo, cosa dice? Non è più possibile. Non posso sapere dove si troverà l'elettrone, diceva la teoria la nuova teoria dell'atomo. Quindi qual era il problema? Nasceva una forma di scetticismo filosofico in un certo senso. In una certa parte del Novecento invece è ritornato il forte invece da ribalta il determinismo, cioè non è vero, i fenomeni della natura, se le variabili tutte sono, perché ci sono delle variabili nascoste, se tutte le variabili sono scoperte, è possibile stabilire questo, soprattutto sui fenomeni macroscopici. Popper diceva semplicemente, sì, è vera sia l'una che l'altra. Il problema è soltanto a che livello stai ragionando. A livello microscopico vale l'indeterminismo. Non è possibile stabilire la posizione dell'elettrone nell'atomo. A livello macroscopico le nuvole, ecco perché parlava di nuvole, era la teoria del caos. Era la famosa teoria del caso, guardate, è una teoria che funziona soprattutto per chi deve fare le previsioni del tempo fondamentalmente, che sbagliano sempre peraltro. Cioè era una previsione statistica, erano previsioni basate su grandi dati statistici di fenomeni macroscopici, cioè che riguardano il livello della fisica elevato, cioè la fisica non subatomica, ma la fisica... Quindi Popper cosa diceva? In realtà il problema del passaggio da una all'altra è che non sono due cose distinte, sono una questione di gradazione, è esattamente quello che fa Ligeti. Ligeti dice in realtà il passaggio dal timbro al ritmo è una questione non di due cose completamente diverse, alla fine della sua vita trova questa sintesi, ma è una questione di gradazione. Io posso passare dal ritmo al timbro e tornare al ritmo semplicemente variando la scala, che poi anche quella... L'idea che aveva anche formulato Mutatis Mutandis Stockhausen wie Zeitwerkheit, ovviamente. Va bene, basta, tutto qua.
Va bene, in mancanza di Paolo Cecchi faccio io, così, musicologo anziano, prendo le parti del moderatore, ringrazio Massimiliano Locanto per questa no, apertura che ha fatto anche su questi aspetti teorici. E questo della metafora è molto interessante, secondo me. Tra l'altro, questo esempio che abbiamo visto di Xenakis mi ha fatto ricordare anche alcune partiture di Friedrich Zehra, che era un compositore molto vicino a Ligeti, e che erano appunto basate su giochi, penso a Spiegel, no? La serie degli Spiegel, che erano appunto fatte con queste linee che attraversavano tutta la partitura e creavano proprio delle forme anche molto, molto sinuose, molto belle. E c'è sempre stato questo. L'unica cosa che vorrei precisare è che secondo me in una fase come quella, insomma, delle fasce in cui tanti lavoravano su questo rapporto metaforico con l'aspetto visivo della partitura, che non era più soltanto il codice con le note, ma diventava qualcosa di più. In Ligeti però c'è qualcosa di diverso, e c'è sempre stato, secondo me, anche in atmosfera, anche in lontano, cioè la capacità di rispettare sempre la percezione, che altri invece non avevano. Io, anche nel libro che ho scritto su Aldo Clementi pure ha lavorato moltissimo sul ribaltamento di strutture anche tonali, però l'obiettivo non era mai quello di far percepire il meccanismo che stava scritto all'orecchio. Ecco, questo secondo, sì.
Poi concludiamo. E no, è interessante che potrebbe, in realtà è proprio una questione di percezione, cioè lo script, la partitura, non è un caso di partitura sonora, non vorrei, questo è importante, l'esempio della partitura che sembra profonda, non vuol dire che lui facesse le partiture, tanto meno Xenakis, è come dire, come la percezione nella visione può essere determinata da modelli che ti fanno pensare che sia profonda, nell'ascolto, nell'udito, sono due cose distinte, l'udito, la percezione, è esattamente quello che tu dici, ma la percezione in assoluto non esiste, è sempre mediata da categorie di pensiero, per cui se hai delle categorie di pensiero particolari, percependo con l'udito, la partitura a quel punto la puoi mettere anche io, ti sembra di sentire una profondità, quello che voglio dire, non so...
Vabbè, adesso lasciamo la parola all'autrice, perché altrimenti la nostra esegesi
proprio... Vabbè, ringrazio il Dipartimento delle Arti per questa opportunità, perché effettivamente adesso so del mio libro più di quanto non sapessi prima, perché insomma ho scoperto di aver messo dentro questo lavoro tante cose che chiaramente in 10 anni di lavoro piano piano si sono sedimentate. Ci sono molti discorsi che mi piacerebbe ovviamente affrontare, però visto un po' l'orario, visto il fatto che sicuramente sarete anche stanchi, vorrei fare soltanto, ecco, due momenti. Uno è davvero un po' personale, nel senso che credo sia necessario spiegare rispondere alle osservazioni che ha fatto Massimiliano, ma anche Gianluigi, cioè come sono arrivata a questa forma, diciamo, del libro, che è stata pensata, cambiata, insomma, l'ho montato, rimontato più volte. Dunque, io ho iniziato a occuparmi di Ligeti per la tesi di dottorato, e quindi ho trascorso più di un anno alla Fondazione Paul Sacher di Basilea, guardandomi davvero come in modo ossessivo, non feticista, ma quasi, ogni singolo foglietto che era a disposizione in quel momento, perché il Fondo Ligeti poi ha continuato a ricevere altri materiali, e quindi in quell'anno lì mi sono vista tutti gli schizzi, tutte le partiture autografe, e soprattutto quello che mi ha occupato molto 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 tempo, ma mi ha permesso di fare un determinato ragionamento, è la corrispondenza. Io mi sono letta praticamente tutte le lettere che Ligeti ha scritto al suo collega e poi amico musicologo svedese Ove Nordwall, e ho potuto leggere anche le risposte, perché era il fondo di Nordwall, per cui c'erano entrambe, molto spesso c'erano sia la lettera di andata che poi la risposta. Ecco, perché dico questo? Perché questa lettura all'inizio, sicuramente sapete anche per esperienza, quando iniziate a scrivere la tesi vi innamorate dell'argomento di cui state scrivendo, e c'è un pericolo di totale identificazione con l'argomento. argomento, quindi quello che il vostro compositore dice è verità assoluta. Non riuscite a discostarvi da questo autore e cercate in qualche modo di far tornare i discorsi per giustificare un po' la sua posizione. Anch'io ho avuto quella fase di folle innamoramento dove tutto quello che diceva Ligeti mi sembrava sacrosanto, e quindi poi ovviamente una volta discusso il dottorato, una volta poi io quello che devo dire è che ho anche studiato, all'epoca ero già diplomata in composizione, e quindi su alcune cose ero d'accordo, su altre cose invece più che musicologa come compositrice non mi tornavano i conti, quindi ero un pochettino più scettica, andavo per quello a scandagliare le partiture, a chiedergli ma cosa stai dicendo, ma perché stai dicendo questo, chi vuoi compiacere? E allora è iniziato lì un lungo discorso quando mi è stato commissionato il libro, una volta finito il dottorato, e tra l'altro mi è stato commissionato un po' in questa forma, vita e opere, che mi ha messo in forte crisi, perché io invece sono un'analista teorica e non ho nessun amore per il discorso storico, e quindi tutta la prima parte, che è quella sulla biografia che ho dovuto riscrivere ex novo, mi ha messo in forte crisi, perché io non volevo scrivere una biografia di Ligeti, assolutamente non mi interessava fare una ricostruzione biografica, però motivo per cui la prima parte è organizzata in questo modo, cioè è una biografia, ma di biografie ce n'erano tante, in italiano ovviamente no, non c'è niente, e quindi ho fatto questo sforzo di comunque dare a un lettore italiano una panoramica ampia sui dati biografici che effettivamente sono necessari, ma anche una critica mia di questi dati biografici. Perché? Perché c'è il pericolo, se voi leggete, ce ne sono decine di monografie su Ligeti, molte, molte, molte in tedesco, poi qualcuna, come diceva Gianluigi, in francese, così. Quindi io mi sono ovviamente letta tutto e ho cercato di capire quello che non mi andava bene. Quello che non mi andava bene era soprattutto una forma di massimo rispetto per le dichiarazioni di Ligeti stesso. Come dicevate, il pericolo delle interviste. Allora Ligeti all'inizio era molto, in qualche modo appena arrivato nel 57 in Occidente, voleva compiacere l'ambiente dell'avanguardia, per cui i discorsi che faceva erano dei discorsi un po' comunque tenendo sempre un occhio con chi stava parlando, e i suoi interlocutori erano appunto Karl-Heinz Stockhausen, Boulez, piuttosto, con il quale ovviamente ha litigato, c'è tutta la storia dietro della così si sono un po' beccati su un suo testo, sull'analisi delle strutture e così via. Ma perché lo faceva? Perché non era famoso e voleva fortemente essere in qualche modo accettato dall'ambiente che era più all'avanguardia. Più le sue opere, più componeva, più le sue opere venivano accettate con favore del pubblico, da una parte lo preoccupava perché all'epoca le prime esecuzioni dovevano essere più o meno degli scandali, cioè le esecuzioni non dovevano essere accettate con il favore del pubblico, invece le sue opere, proprio per tutti quegli aspetti psicoacustici e cognitivi che ha messo in rilievo Massimiliano, venivano capite dal pubblico al primo ascolto. E questo è un fenomeno che continua a incontrare, secondo me, a mio avviso, per motivo per cui Ligeti oggi fa parte del repertorio, diciamo, popolare, davvero. Quello che volevo dire è che negli anni, verso la fine degli anni 60, quindi 71, 74, quando torna da Stanford, quando torna dagli Stati Uniti, si sente già un po' affermato e quindi inizia a raccontarsi, inizia a dire ai giornalisti la storia della sua vita, ma così come lui se l'era immaginata. Quindi comincia a costruire quel mito Ligeti, e seconda metà degli anni 70, 78 possiamo dire in poi, ha solo ripetuto, sempre, sempre, sempre ripetuto. Per cui in tutta una serie di interviste voi trovate sempre le stesse cose. Poi quando il giornalista gli stava antipatico, era così molto sommario, si un po' inventava delle cose, lo prendeva addirittura in giro. Quindi districarsi tra questi livelli e la documentazione storica, ecco, non è stato facile. Però ovviamente io, avendo letto in modo sistematico le interviste da quando era più piccolo, quindi più giovane, fino alle ultime, quando oramai era una star, cioè, ho potuto vedere quali sono i luoghi che sono diventati una leggenda, tra virgolette, metropolitana, perché è chiaro che ha a che fare con la sua esperienza, ma aveva anche a che fare con la visione che lui voleva costruire. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di miti che io ho cercato di sfatare nel libro, proprio per dire, ma vediamo un po' in retroscena, vediamo un po' cosa dicono i documenti, non solo cosa dicono le interviste, cosa dice Ligeti, perché altrimenti ricascavo nello stesso errore di cui metto sempre così i miei studenti, li avviso sempre, attenzione, non fate questo errore, e io ovviamente insomma, potevo cascarci. Quindi questo è un po' il background del lavoro, perché come è stato strutturato il libro mi è sembrato, infatti è un po' labirintico, perché in alcune parti della biografia rimando ad alcune opere soprattutto, ecco, poi e questioni teoriche, perché credo che quello che diceva Massimiliano sia molto vero, non possiamo scindere le due parti. Così, però, se potevo scegliere un altro format, che è quello di Richard Steinitz, che lui, in modo cronologico, piano piano, capitolo per capitolo, affronta le questioni più o meno biografiche e ci mette dentro anche le considerazioni sulle opere. Il problema, però, che questo io non lo potevo fare, perché a me stava molto a cuore mettere in rilievo tutta una serie di traiettorie teoriche e della tecnica compositiva che sono correlate da opera in opera. C'è un ragionamento dello stesso Ligeti che, scritta un'opera, si pone il problema teorico compositivo successivo, dice ok, allora questa l'ho fatta, ora però questo ha funzionato, mi piace, va bene, ma voglio indagare un po' di più questo aspetto del concetto, questo mi è venuto bene ma può venire ancora meglio, e quindi abbandonava alcune cose e andava, motivo per cui lui non si è mai ripetuto. Certo che noi quando sentiamo un pezzo è Ligeti, ma se voi andate a guardare dal punto di vista della tecnica compositiva nota per nota come controlla tutti i parametri della forma, del timbro, eccetera eccetera, ogni composizione ha un sistema più evoluto rispetto, o diverso, insomma magari anche possiamo non parlare dell'evoluzione perché ci sarebbe una più o meno diverso, trasformato, che è più in qualche modo più adeguato all'idea della nuova opera, e questo ovviamente lo potevo fare solo se le opere le facevo dialogare tra di loro in una sezione. Questo rende anche il libro però un po' difficile per i non specialisti, cioè mi rendo conto che chi non è del campo, la seconda parte, poi ovviamente la terza, che è quella più ardua per i non addetti ai lavori, mettiamola, possono risultare un po' tecniche. D'altra parte, la scelta del livello della divulgazione è un rischio per tutti, perché è chiaro che se scendevo sotto questo livello dopo non si poteva utilizzare più all'università, perché sembrava quasi banale, cioè sembrava davvero un racconto, e quindi è un tentativo di compromesso, come tanti ce ne sono. Allora, adesso io veramente sono le 6:05, quindi cerco di... Sì, no, lo so, ma loro ovviamente cioè, si sparano se andiamo avanti fino alle 6:30, quindi cerco di farvi... quindi ovviamente la struttura è già stata presentata, quindi... Chiaramente riprendo alcuni dei discorsi che sono stati accennati e ve li spiego a modo mio. È chiaro che quando ci si approccia a Ligeti la prima cosa che si studiava era Atmosfera. Atmosfera è uno dei brani del secondo Novecento più analizzati, su cui chiunque ha detto qualche cosa, ed è un brano appunto del 61 per la grande orchestra, che è quello che è, per cui Ligeti è famoso e che è stato utilizzato anche nell'Odissea dello Spazio insieme a Requiem, insieme a Lux Eterna. Quello che io ho cercato però di spiegare in modo semplice, ma senza andare senza banalizzare, è come la poetica di Ligeti e la tecnica compositiva e il pensiero di Ligeti si distinguono dal contesto, perché come diceva Massimiliano Anche Xenakis in quegli anni lì compone le masse sonore, ma anche la scuola polacca, cioè Lutosławski, Penderecki, cioè è tutto, un po' tutto l'entourage di quegli anni, quindi siamo nel 61, 62, ma anche 60, compongono dei cluster orchestrali, quindi questi, queste masse di strumenti schiacciate le une addosso alle altre in modo da costruire questo timbro molto particolare. Per Ligeti, allora, per capirlo, perché lui è particolare, diverso, e perché grazie ad alcuni di questi punti che io ho messo qui ha potuto uscire fuori da questi stilemi e rinnovarsi, perché molti sono andati avanti per 10 anni a scrivere sempre questi cluster di tipo più o meno aleatorio, poi a un certo punto hanno cambiato radicalmente. Invece Ligeti ha trovato all'interno della sua scrittura gli elementi per rinnovare il suo pensiero. E perché? Allora, sono tutta una serie di no, quasi, questi. Allora, il primo motivo è l'esperienza nello studio di musica elettronica, che è stata una grande delusione, perché lui arriva a Colonia, ha in mente queste masse di suono, lui vuole costruire un suono inaudito, diverso, voleva in qualche modo chiudere con il passato, con l'armonia, col contrappunto, cioè i parametri tradizionali lo riportavano in un ambiente che aveva abbandonato, che era legato a tante sofferenze. Quindi arriva a Colonia con delle idee bellissime, quindi l'idea di costruire questi suoni complessi. Purtroppo però, dopo, molto, molto velocemente, si rende conto che lo sviluppo tecnologico delle macchine che avevano a disposizione, quindi filtri, gli oscillatori, i filtri passa-basso, alto, eccetera, eccetera, non gli permettevano la costruzione di un suono sufficientemente complesso, per un semplice motivo. Avevano 4 canali, ma poi per riuscire a costruire un suono complesso bisognava registrare una sopra l'altra tante tracce per arrivare, non so, a 20 tracce, e di fondo restava il rumore del nastro che girava, che a un certo punto rovinava il risultato finale, per cui si stava lì 2 mesi a tagliare sto nastro per arrivare a un risultato sonoro assolutamente insoddisfacente. Poi fa Articulation, che è già stato citato, ma che non appartiene, diciamo, alla categoria delle musiche, delle composizioni con il timbriche, ma appartiene alla un'altra categoria. Quindi, deluso da queste possibilità dello studio elettronico, capisce che la sua idea del colore, del timbro da sfruttare nella scrittura orchestrale deve per forza in quel momento lì passare attraverso il mezzo tradizionale, e quindi l'orchestra, deve tornare all'orchestra e trovare il modo di scrivere per orchestra in modo tale che poi vengano fuori i risultati sonori che lui aveva in testa. Lo aiutano tutta una serie di concetti però che ha imparato nello studio di musica elettronica, nozioni di psicoacustica ma anche teoria dell'informazione, adesso ve la faccio un po' semplice, e che io nel libro ho indicato con Bewegungsfarbe. Bewegungsfarbe è il timbro che si crea per movimento, cioè se noi in un lasso di tempo abbiamo un numero talmente alto di eventi, il nostro orecchio a un certo punto non riesce più a distinguerli, quindi sentirli come movimenti discreti, ma in qualche modo impasta tutto in un movimento continuo, in un impasto, appunto. Sulla base di questa idea, Ligeti lavora sia in Apparition che in Atmosphère, che anche in Requiem, eccetera, eccetera. Ma non abbandona le conoscenze tradizionali di armonia e soprattutto di contrappunto e di scrittura polifonica. Lo vediamo. Forse il punto dove la scrittura tradizionale non c'è e volumina è questo che vedete nell'angolino, e sono le note all'esecuzione di Volumina, il pezzo per organo solo, che è stato composto in contemporanea con Atmosfere, ma del 62, Atmosfere del 61, ma li pensa insieme. Qui vediamo che lui spiega che cos'è un cluster, spiega che il cluster nero è schiacciare i tasti bianchi e tasti neri, un cluster bianco solo un cluster tasti bianchi, e poi si vede che ci sono cluster in movimento o cluster in movimento con le dita, poi dopo lo spiega. Perché lo sto dicendo? Perché in atmosfera, questo è lo schema generale, come diceva Massimiliano, sì, in questo brano questa è la struttura delle sole estensioni, quindi vediamo la prima sezione, una sezione con tutta orchestra, 5 ottave di registro, poi l'orchestra viene schiacciata in un'ottava, poi c'è la terza sezione di nuovo, registri, lo spazio riempito, poi ci sono addirittura dei movimenti obliqui nella sezione EF, poi c'è il famoso canone, quindi della convergenza su una terza minore. Quindi noi non lo possiamo descrivere così come in modo geometrico, ma quando lo ascoltiamo, non ascoltiamo solo questo, certamente ascoltiamo lo spazio verticale e i movimenti, diciamo, di convergenza sullo spazio registrico, ma non è solo questo, perché quello che io nel libro ho provato ad illustrare è che una superficie di questo genere e una superficie di questo genere che hanno un'estensione identica possono all'orecchio essere percepite e suonare in modo molto differente a seconda di come vengono combinati gli strumenti dentro questa superficie, chi ha forte, chi ha piano, se ci sono più ottoni, se ci sono più archi, se ci sono gli ottoni in registro grave al massimo, perché se voi avete quattro forni con fortissimo, tutti gli archi non ci fanno niente, capite? E quindi tra l'altro ci dà anche un gioco di prospettiva, perché quattro corni in fortissimo danno una sensazione di collocazione nello spazio diversa che non quattro tromboni o quattro oboi o quattro piccoli, capite? E già in questa opera Ligeti inizia a giocare con questa idea, poi la sviluppa in lontano, perché lontano viene costruito proprio su questi canoni che in qualche modo devono simulare il movimento nello spazio. Allora, perché adesso, infatti, brevemente, questo è uno schizzo che Ligeti aveva fatto per il famoso brano di musica elettronica che voleva fare a Colonia, quindi si è disegnato ogni linea e una frequenza che lui doveva registrare con l'oscillatore, creare sul nastro di tot centimetri e su carta millimetrata, per cui avevamo la corrispondenza tra millimetri, quindi tra i centimetri del nastro e il tempo, e poi indicava quando, quindi l'oscillatore finito a una frequenza, poi dopo questa frequenza ci attaccava, incollava un'altra frequenza, poi un'altra frequenza, e questi sono qua solo tre canali, doveva essere quattro canali, e poi avrebbe avuto tutto questo, il suono di questo foglio più o meno era basta. Purtroppo i problemi c'erano. Questo invece è cosa il sistema che si inventa per tornare all'orchestra, perché lui adesso, questo sono, è lo schema dei primi violini. Allora lui dice, questi sono 14 primi violini, adesso io dico, il primo violino mi fa si bemolle, si bemolle, si bemolle, si bemolle, si bemolle, poi a un certo punto salta su e fa la bemolle, la bemolle, la bemolle, la bemolle, poi il secondo violino fa la bemolle, poi a un certo punto, e capite, lo stesso sistema, come se ci fosse il nastro magnetico con le singole linee, tutte quante sovrapposte davano quella piccola sezione di atmosfera che è il glissato della sezione F. Ma queste sono solo altezze, perché poi, vedete, questa è una parte della partitura che vedete anche dal punto di vista grafico, deve trovare il sistema di controllo, perché scrive a parti reali, cioè tutti divisi, ogni violino dell'orchestra fa una cosa diversa, e che per gli orchestrali all'epoca non era così consueto. Questo è il sistema come controlla le altezze, perché in realtà voi avete quindi 14 primi, 14 secondi, 10 viole, violoncelli e contrabbassi, ogni strumento deve fare una cosa diversa. E quindi per controllarlo si è inventato un sistema di imitazione fondamentalmente. Lui si inventa un soggetto, poi ogni strumento esegue questo soggetto ma iniziando da una nota diversa, quindi così comunque ha un controllo sul contenuto armonico. Questo è il sistema di permutazioni che gli permette di gestire queste 40 battute di note, perché erano veramente tante, e le ha scritte nota per nota, non come facevano Lutoslavski e Penderecki, che metteva una striscia nera sulla partitura e diceva all'orchestra: per il tempo che il direttore vi dice, voi suonate qualche cosa in questo range che vi ho indicato, no? Lui rivendicava il controllo totale del risultato sonoro del timbro. Ecco come lo faceva. Questo è uno schizzo che è veramente incredibile, uno schizzo, cioè uno schema di lavoro. Lui si è segnato tutte le combinazioni ritmiche in modo da ottenere in ogni situazione verticale il massimo del movimento. Perché? Perché doveva avere, senza che due strumenti si spostassero nello stesso punto, ma appena prima, appena dopo, tutti insieme, così aveva il numero massimo di movimenti per unità di tempo. Nella sua idea, diciamo, della Bewegungsfarbe, voleva che grazie a questo numero di movimenti massimo possibile che aveva con quegli strumenti dell'orchestra, arrivasse alla fusione, che era quella appunto del timbro, che se ci sono troppi, a un certo punto non sentiamo i singoli violini, ma sentiamo tutto insieme, cioè una massa di suono, ma sotto questa superficie la massa è molto articolata e organizzata. Quello che vi volevo far vedere e come questo discorso poi si sviluppa in Requiem, perché è lì dove noi arriviamo alla micropolifonia assolutamente la più controllata. Questo è lo schema di Kyrie di cui parlava Gianluigi, che ho sviluppato, perché effettivamente si tratta di una fuga a cinque parti, cioè abbiamo il coro, poi c'è anche l'orchestra, ma interessa il coro. Abbiamo i soprani, che ci sono quattro soprani, quindi soprano primo, soprano secondo, soprano terzo, soprano quarto. Lo stesso per i mezzosoprani, per contralti, per tenori e bassi. Quindi abbiamo 20 parti reali. Ovviamente soprano primo è fatto da almeno 10 persone, soprano secondo, quindi ci sono almeno, e quindi un numero infinito di coristi. Che cosa fa? Lui scrive una vera e propria serie dodecafonica, proprio qui non, cioè, è così. La usa sia per come soggetto, quindi ogni questo per esempio è il soggetto dei tenori, e quindi il primo tenore primo inizia a cantare questa serie, tra l'altro con l'asse di simmetria per cui c'è anche il retrogrado, il tenore secondo inizia ad imitarla, il tenore terzo inizia ad imitarla e il tenore quarto inizia ad imitarla, però è tutto sovrapposto. In che modo? Iniziano i contralti e quindi partono dal si bemolle e cantano tutte e quattro le parti dei contralti in imitazione. Poi partono i tenori, sempre da un'altra nota, sempre il loro soggetto, sempre, e quindi ha un controllo incredibile. Poi serializza in qualche modo le distanze degli attacchi in modo che ogni voce entra a una distanza diversa da tutte le altre, in modo da non avere delle ripetizioni, perché ovviamente siamo nell'epoca del formalismo. Lui, come il modo di controllare il materiale, è uno strutturalista, ma questo non è mai un fine, cioè è fine a se stesso. Ha sempre molta attenzione per la percezione. Ecco come scrive nota per nota. Tutta, e sono le cinque battute di una parte del Kyrie, no? Quindi vedete che ogni singolo, non so se avete mai cantato in un coro, ma se foste, per esempio, i tenori dovrebbero fare questa cosa qua. Con le parti nere indicava dove effettivamente la velocità e il numero delle note per tempo è tale che probabilmente l'intonazione viene sporcata, perché non si riesce a fare in modo preciso tutte quelle note e mantenere l'intonazione in 10 tenori, no, è praticamente impossibile. Ma lui ha detto: ma io lo so che succederà e mi va bene così, perché quello che io voglio è questo risultato che adesso vi faccio sentire. Ecco, questi poi sono dei modi in cui lui controlla poi le singole stringhe. Chiudo, intanto che preparo l'ascolto con il quale ci salutiamo, dicendo che nel mio libro io a un certo punto cerco di distinguere tra la micropolifonia e il microcanone, perché la micropolifonia negli anni, cioè con Lux Eterna e lontano, Ligeti sviluppò ulteriormente la tecnica, perché non soltanto le voci si imitano tra di loro in modo da ottenere una fusione, ma iniziano ad avere dei soggetti costruiti prima, come questo per esempio di Lux Eterna per 16 voci a cappella, dove ci sono dei ritorni di alcune altezze. Allora immaginate Lux Eterna quando noi abbiamo Fa, il soprano fa Fa, 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 Mi, Fa, il secondo Fa, 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 ovviamente essendo un canone, un microcanone, significa che ci sono dal punto di vista armonico delle situazioni molto particolari, perché a volte abbiamo degli grandi unisoni, a volte abbiamo delle seconde minori, a volte dei cluster per seconde minori, a volte di nuovo unisono, a volte addirittura quarta, quello che all'epoca era un intervallo, un agglomerato, un insieme interessante, era la terza maggiore con una seconda minore aggiunta, e quindi stiamo, grazie a questa tecnica, uscendo dal, così come l'ha chiamato, grigiore del totale cromatico, perché qui oramai i campi armonici iniziano ad essere definiti, ma grazie alla tecnica del microcanone. Poi il discorso ovviamente va avanti, ma direi che per oggi basta. Vi faccio sentire qualche minuto del Kyrie, perché allora è così. Bene. Così sentite. Il risultato. Non è, al secondo minuto più o meno questa pagina. Piace sì interrompere, ma così almeno ci riserviamo qualche momento conclusivo. Vi ringrazio per l'attenzione.
Dunque io ho sfumato io, e non è la musica di Ligeti che è andata verso la stratosfera, quindi, però appunto dicevamo, davvero anche questo pezzo ha questa dimensione siderale di uno spazio, no? C'è qualche elemento appunto di queste metafore di cui parlavamo, è sempre presente, molto chiaro. E c'è poco tempo però, e siete state diminuendo a vista d'occhio, però se c'è qualche domanda sarebbe utile che la faceste. Ecco adesso.
Sì. Sì, allora, praticamente come l'avevo impostata io la micropolifonia indica la presenza di un soggetto che viene imitato dalle altre voci, però viene imitato in modo molto regolare, in quanto non viene imitato per intero, come per esempio in atmosfera, no? Qui forse la cosa migliore è qui, noi abbiamo il soggetto, sono due soggetti, questo qua sopra, quindi fa diesis, sol, mi bemolle, eccetera, eccetera, e per i violini primi e violini secondi, questo do, do diesis, mi bemolle, re, mi, cioè l'ho usato con i numeri per far prima, viene imitato dalle viole e dai violoncelli. Allora, la prima volta, il primo violino fa tutto quanto due volte, poi fa soltanto la prima parte una volta, le prime 12 note, poi le prime 11 e così via. Gli altri invece fanno, lo imitano, ma togliendo ogni volta, partendo il violino secondo parte dalla seconda nota, il violino terzo dalla terza, il violino quarto dalla quarta, il violino così. Quindi noi in verticale abbiamo un cluster cromatico su 4 ottave. Quello che rende anche, diciamo, irregolare l'imitazione, che è libero alla dimensione ritmica. Cioè, quindi è un controllo soltanto delle altezze, ma non dei ritmi. Mentre quando siamo con la tecnica microcanonica, poi questo si vede anche soprattutto in Requiem, dove ci sono le stesse altezze e ritmi diversi, in modo da continuare a incastrarsi su alcuni intervalli che controlla con un altro sistema. Quindi abbiamo sempre questa sensazione di imitazione, ma non è mai regolare. E quindi in qualche modo viene chiamata micropolifonia in generale, diciamo la categoria generale. Poi a un certo punto Jane Piper Clendening, che è una studiosa, ha approfondito in modo particolare Lux Aeterna e Lontano. Mi sono trovata d'accordo con questa distinzione che fa lei, non l'ho fatta io, infatti nel libro lo dico, l'adotto perché mi sembra molto mi sembra utile, perché parla proprio di questi due brani in modo particolare, perché noi abbiamo dei soggetti che vengono costruiti per delle macro sezioni di Lux Aeterna e di Lontano, dove però le voci imitano in modo assolutamente dal punto di vista ritmico identico secondo il sistema di riferimento, perché vedete che la prima voce si muove in un sistema di terzine, la seconda in un sistema di quintine, la terza in un sistema di ottavi giusti o sedicesimi e l'altra ancora di terzine. Era un suo modo per evitare le sovrapposizioni, ma le durate espresse in numeri, perché su questo schema adesso non l'ho messo qui, per esempio questo è 8, anche questo è 8, anche questo è 8 e anche questo è 8, no? Cioè ha uno schema unico che però poi dopo traduce in così come ogni voce legge in un appunto in un sistema ritmico specifico, così 8 è come un canone mensurale con uno schema numerico che sta per 8 unità del sistema che usi, poi 5 unità del sistema che usi, quindi è molto più controllato. E infatti poi ci sono degli schemi, per esempio a un certo punto riesce anche a dire che questo è Z, formalizza le figure ritmiche che utilizza, per cui questo è, non so, questo è Z, questo sarà Y, questo K, e lui si scrive 8K, cioè scrive tutto a Lux Aeterna formalizzato con dei simboli, perché si basa su appunto questi soggetti precisi così. Quindi poi dopo lo sviluppo ulteriormente, quindi il microcanone in quanto tale verrà abbandonato dopo Lontano, perché sviluppa un concetto che lui chiamerà nuove melodie, che si basa su un principio di permutazione e derivazione delle altezze, che se lo prende da lì, però è veramente un'altra storia.
Spero che sia stata chiara questa spiegazione. Se ci sono altre domande, prego.
Strutturalismo, iperstrutturalismo e sua attenzione invece agli effetti percettivi della sua musica fosse giustificata esplicitamente o possa essere ricostruita attraverso le sue frequentazioni intellettuali, se c'era un amore per lo sperimentalismo, interesse per la fisica, per la psicologia percettiva, un amore per modernismo tecnocratico, insomma in che modo, quale poetica, tra virgolette, o quadro teorico troviamo dietro a questo amore per lo strutturalismo e per l'attenzione agli effetti percettivi della sua musica?
Certo. Sì, Sicuramente negli scritti troviamo entrambe le cose, ma non le dice in modo così esplicito. Quello che io posso dire è che sicuramente c'è, soprattutto nei primi anni, quando gli interlocutori sono i compositori dell'avanguardia, lui mette l'accento sugli aspetti formalistici, e quindi sul controllo e l'organizzazione, parla veramente un linguaggio tecnico dell'avanguardia, non parla delle associazioni, parla delle associazioni, quindi ragnatele, quadri, prospettive, così, con i giornalisti, cioè non lo dice mai lui a Darmstadt quando fa le lezioni, quando fa le interviste, l'avrebbero esatto ucciso, e lui lo sapeva benissimo, per cui si guardava bene da non dirlo, lo raccontava così in modo molto, appunto, come quello che voi dicevo, si raccontava
mediatico,
esatto, mediatico ai compositori, ai giornalisti. Poi inizia a uscire allo scoperto con l'importanza, diciamo, delle associazioni visive, sinestesiche, così, anche se non ha mai parlato di sinestesia in realtà. No, è proprio della dimensione visiva, se ne esce fuori più avanti, inizia quindi a citare i quadri molto liberamente, inizia a citare più liberamente, sì, anche i riferimenti filosofici, ma quando cita i riferimenti filosofici veramente lo fa perché ha la moda. Per lui gli stimoli sono visivi, quindi quadri, quadri o comunque cose che lo colpiscono, era un visivo da questo punto di vista. No? Cioè il suo canale, diciamo, di immaginazione è quello, no, è suo personale. Proprio.
Direi anche una questione epocale in un certo senso, non è una questione di cultura, frequentazione. È un'intera generazione, per lo che dico, dal
vista dei paradigmi proprio, ha questo approccio percettivo influenzato da alcuni aspetti visivi. Cioè, noi ragioniamo in termini visivi perché abbiamo la scrittura, per esempio, non dipende dal fatto che abbiamo studiato. Invece, ormai ragioniamo così perché la scrittura ci ha modificato il cervello. In quel periodo lì, io penso che lui, come tanti altri, avesse incarnato questo paradigma per cui proprio la percezione, quello diceva lui, era molto influenzata dagli aspetti visivi.
Però io credo che lui non abbia mai, non ha teorizzato gli effetti, cioè non è come gli spettralisti che negli anni 70 usano la teoria dell'informazione, la psicoacustica e quindi tutti i dati logaritmici per il controllo dei picchi di densità, penso ovviamente a Grisè e quindi il controllo di Lese Spass acustico, non fa quello, lui quelle cose lì non le sa, non le pensa. Pensa in un altro modo ancora, cioè ha tutte queste nozioni, ma
cioè noi dobbiamo distinguere tra pensare nel senso di mettere per scritto il proprio pensiero, esprimere il proprio pensiero, è un conto. Il modo in cui noi pensiamo, il modo di pensare è un'altra cosa. Cioè io posso esprimere il mio pensiero dagli scritti, però non sono in grado di ragionare su me stesso.
Infatti lui questo non lo faceva in quei termini lì.
Certo.
No. No, quello cioè, che tu hai in mente secondo me viene dopo, però è quello che lo distingue dagli altri, è questo che gli dà questa intelligibilità.
Hai scritto una cosa nel libro che risponde alla sua domanda?
Sì.
L'esegeta ufficiale.
Lei nel libro dice in un punto, adesso mi ricordo, che lui era uno dei pochi a non essere preso da questa temperie scientista, che era
fondamentalmente il neopositivismo. Adesso questo lo aggiungo io, era la fase del neopositivismo ricevuto in America da una parte della versione europea.
Boulez aveva letture neopositiviste, sono citate anche pensa la musica di Giorgio, sono i teorici del neopositivismo, così è il positivismo logico, quello per cui non si pensa se non in termini formali, in termini matematici, nel senso della logica matematica. Stockhausen aveva letture di questo tipo, lui no, lei a un certo punto lo dice perché aveva anche un altro background politico, un'altra cosa che dice lei, questa tendenza al neopositivo era molto legata a una forma, io direi, anche di reazione che c'è in quegli anni dal punto di vista politico, invece non era una persona che aveva tutto un altro tipo di esperienza, lei cose troppo scientifiche deve farla breve.
Ma anche questo credere in modo assoluto in delle cose, cioè, infatti oggi non ne abbiamo parlato, però c'è tutta la parte ungherese, tutta la delusione con i sistemi, con i credi, con le ideologie, con il controllo, con le regole.
La bella parte del libro è quella lì.
E questo però è proprio per questo motivo che lui, io credo, sia così diverso. E quindi fa una specie di sintesi tra appunto il passato e alcune idee di tipo strutturalista che incontra.
Sì, tra l'altro, appunto, anche adesso mi viene in mente, collegandomi a questo discorso, anche c'è un riferimento al non impegno, no? No? Che è stato spesso considerato un compositore non impegnato in un'epoca in cui tutti erano impegnati e se non si era impegnati si valeva meno, no? Un po' c'era... E in realtà poi anche lì bisognerebbe forse riflettere un po' sul fatto che, per esempio, alcuni esiti anche del teatro, pensiamo alle Gran Macabre o altre, penso ai Nonsense, ma l'aspetto caustico che c'è in molte delle sue composizioni, secondo me ha una attualità anche adesso graffiante, molto più di quella di tante composizioni cosiddette appunto impegnate, che erano impegnate magari per l'uso di determinati testi o dal punto di vista così esteriore, ma che non hanno lasciato nessuna traccia. Adesso questo è un discorso che andrebbe un po' approfondito, però secondo me lui era molto in sintonia col suo tempo. Tra l'altro, appunto, quando si parla di mode, no, ci sono state tante vicende di tanti compositori di quell'epoca. Abbiamo citato Pendereschi, no, che nella storiografia sono poi stati considerati come compositori che hanno un po' perso la strada dell'avanguardia, no? Oppure pensate a Karel Goeverts, no? Che è stato il primo compositore a scrivere un pezzo seriale, che invece poi ha seguito strade completamente diverse. Non è mai da sottovalutare il fatto che in quegli anni aveva un grandissimo potere attrattivo il fatto di appartenere a quella cerchia. Quindi molti di questi compositori, soprattutto quelli più musicisti come era appunto Pendereschi, hanno piegato i loro talenti a quel tipo di soluzioni perché andavano di moda e perché permettevano le commissioni. Ricordiamoci anche che si veniva eseguiti e si scriveva in quel modo a quell'epoca. Quindi questo non per sminuire i fatti, le circostanze appunto teoriche, ideologiche che possono esserci dietro, ma per ridare un po' di prospettive e proporzioni alle cose. Qui stiamo, sembra la Sinfonia degli Addii, mi sembra che se non fate subito una domanda è meglio che chiudiamo perché potremmo sparire. Allora, ringrazio Massimiliano Locanto per le riflessioni così interessanti e soprattutto Ingrid per il bellissimo libro che ha scritto.